Ecco, allora credo che il fatto che sia proprio questo libro della consolazione di Dio a dare il titolo per questa giornata mondiale delle comunicazioni sociali è anche un buon invito, perché il nostro raccontare, il nostro dire, il nostro scrivere con le immagini sia esattamente la responsabilità di una consolazione. E c'è un'immagine molto interessante per cui il popolo di Israele camminava non guardando la meta, ma girando le spalle alla meta. Perché? Perché in quel momento poteva contemplare la fedeltà di Dio alla storia del popolo. E proprio grazie alla consolazione di un Dio che non è mai venuto meno alla sua promessa, potesse continuare passo dopo passo, seppur all'indietro, a giungere alla sua meta.
Grazie Monsignor Rigano. Entriamo nel cuore del messaggio cercando di leggere anche alcuni passaggi che il Papa scrive. Dottoressa Maggioni, Papa Francesco con questo messaggio sembra quasi mettere il dito nella piaga di uno dei grandi difetti della comunicazione attuale, lì dove scrive e consiglia di non oltrepassare quel sentimento di malumore e di rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell'apatia, ingenerando paure e ancora l'impressione che al male non si possa porre limite. È così difficile nei media attuali? E perché tutto ciò?
Io non so se sia effettivamente così difficile invertire la tendenza. So che però bisogna farlo e vorrei essere molto chiara. Invertire la tendenza rispetto allo sguardo sul mondo non vuol dire cambiare le notizie da coprire o non coprire, non vuol dire che mi sgombro subito il campo dalle classiche obiezioni che vengono mosse nel momento in cui si cerca di avere uno sguardo critico sul modo in cui vengono costruiti i racconti del mondo in cui viviamo. Dire che ci deve essere e ci può essere, che vale la pena di esplorare che ci sia una prospettiva diversa, non vuol dire censurare niente o decidere che da domani si parla solo di cose buone. Il tema non è questo. Il tema non è decidere di parlare di cose buone. Il tema è decidere con quale sguardo si decide di attraversare la realtà. E allora è assolutamente evidente che le notizie negative ci sono e ci saranno sempre, che il male fa parte dell'uomo, della sua realtà, della sua profondissima realtà, in fondo la lotta tra il bene e il male è la lotta che motiva tutta la storia dell'uomo. Raccontare il male e raccontare la negatività e raccontare il dolore che attraversa la nostra esistenza non vuole però dire privarsi della possibilità di avere uno sguardo sulla realtà che sia anche uno sguardo attraverso il quale si costruisce. Costruire non vuol dire diventare tutti più buoni o selezionare solo le cose belle, vuol dire anche nelle situazioni peggiori, nei contesti peggiori, di fronte alle problematicità più complesse, cercare di capire che cosa si può fare perché la realtà intorno a noi sia diversa. E allora vedete, soprattutto per chi lavora nel servizio pubblico, questo deve essere un pezzo indispensabile del lavoro quotidiano e anche per chi non lavora nel servizio pubblico di fatto, perché poi in fondo diceva Lippmann, un grandissimo giornalista, un politologo americano, che il modo in cui il mondo è immaginato determina ciò che gli uomini faranno. E noi non possiamo pretenderci neutri o fingerci neutri. Il modo in cui noi raccontiamo le cose ha un impatto sulla realtà, ha un impatto sulla prossima notizia. E allora il tema è capire che cosa si può fare per modificare questo racconto, che di nuovo lo ribadisco, lo ripeto, perché trovo che sia troppo importante non confondersi su qual è il piano delle cose. Il piano delle cose non è certamente scegliere le notizie le une piuttosto che le altre, però è darsi anche un atteggiamento costruttivo rispetto al racconto del mondo. C'è un filone giornalistico che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nei paesi del nord Europa, in alcuni angoli d'America, ma sta diventando una rete in positivo tra chi fa il nostro lavoro, che è il filone del constructive journalism. Cosa vuol dire infilarsi in quel percorso? Vuol dire decidere che uno racconta comunque le cose racconta le negatività, perché le negatività esistono e ci sono, ma cerca anche di trovare quelle che sono le possibili soluzioni, cerca anche di inserire nel racconto della negatività le storie di chi è riuscito a cambiare il mondo. Mi sembra di poter leggere nelle parole del Papa il desiderio, il bisogno di non appiattirsi sul racconto del male come l'unica possibilità di esistenza, ma di raccontarlo e poi porsi però il problema di capire da che parte si comincia per essere un po' più uomini, per essere un po' più comunità, per essere un po' più persone che hanno degli ideali, degli obiettivi, delle storie che annettono un valore, per esempio, al fatto di costruire positività per sé e per gli altri intorno a sé. Quindi io devo dire che in questo periodo sento molto il bisogno di ripetere la parola comunità, la parola che ci riporta a pensare che gli uomini in fondo non sono tante storie multiformi sulla terra senza punto di contatto, ma che insieme poi costruiscono la storia del mondo. Allora penso che un esercizio di questo tipo sia sensato ed è un esercizio che molto spesso parte veramente dal decidere come raccontare la storia di tutti i giorni e dal mettere nella storia di tutti i giorni degli angoli, dei frammenti, degli sguardi, delle cose che noi giornalisti sappiamo fare, sappiamo trovare per dire che quella cosa lì è quella che è e denunciarla quando è negativa, certamente sì, ma anche per regalarci questa possibilità di sguardo e di futuro come esseri umani e come persone che tutto sommato non hanno un obiettivo ultimo, quello della distruzione di se stessi e del pianeta che li circonda, ma esattamente l'opposto.
Dottor Calabresi, una delle immagini più suggestive che usa il Papa nel messaggio è quella della macina. Richiamando un po' l'insegnamento dei padri della Chiesa, il Papa ci ricorda che questi parlavano della mente umana come di una macina da mulino, che mossa dall'acqua non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino, però, ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente dell'uomo è sempre in azione, scrive il Papa, e non può cessare di macinare ciò che riceve, ma sta a noi decidere quale materiale fornire. Ecco, come comunicatori, che materiale forniamo e soprattutto cosa noi stessi maciniamo?
Buonasera. Si potrebbe anche dire che il sistema informativo in cui siamo noi oggi è un sistema informativo che grazie alla tecnologia è molto cambiato in questi ultimi anni. Cioè permette alla macina di macinare a una velocità che non avevamo mai immaginato. E di distribuire quello che è stato macinato in ogni angolo del mondo in tempo reale. E questo ha cambiato moltissimo. Ha cambiato soprattutto il tempo che hanno i cittadini del mondo di assimilare, comprendere, digerire le notizie, contestualizzarle, avere il tempo di comprendere. Naturalmente gli strumenti di comunicazione e tecnologia sono neutri, è come se uno pensa col ferro o l'acciaio si possono fare, costruire ponti o costruire armi di distruzione, cannoni, missili. Il problema è per che cosa noi utilizziamo la tecnologia, di per sé le macine contemporanee. Come appunto nella parabola ci si può macinare grano di zanna, dipende da cosa si sta dentro. Oggi noi abbiamo strumenti di comunicazione così potenti che possono portare esempi positivi nel mondo in un momento, oppure possono portare angoscia, possono portare tensione. È successo però, e qui viene chiamata in causa la responsabilità di chi comunica, di ogni tipo di giornalista, di chi utilizza come fa televisione, come fa giornali, siti internet, radio. Ed è una responsabilità importante, e poi ci arriveremo, voglio prendere troppo tempo subito, ma c'è una responsabilità e c'è una necessità di prendere coscienza delle cose, perché è evidente che la tendenza in atto nel mondo è quella di pensare che bisogna indignarsi e scandalizzarsi continuamente, e si pensa che per farlo quindi si debba soltanto comunicare ciò che desta scandalo, o chi pensa che possa invece avere molta attenzione perché fa scandalo. Sottrarsi a questo meccanismo è faticoso, ci vuole coraggio. Ma insieme però c'è un'altra cosa, che mai come oggi è chiamata in causa anche la responsabilità individuale di ogni persona. Perché un tempo per distribuire informazione, ma non sto parlando di un tempo due secoli fa, sto parlando di 20 anni fa, bisognava avere la possibilità di produrre qualcosa e di stamparlo e di distribuirlo, e quindi ci voleva qualche cosa che fosse professionale o semiprofessionale. A un certo punto, cioè, per fare la radio o televisione bisognava avere delle strumentazioni di un certo tipo. Certo, poi nacquero le radio libere e furono una rottura. Oggi chiunque con un telefono può mettere in circolo del mondo immagini di estrema violenza. Se noi pensiamo che cosa ha sconvolto il mondo e che cosa abbiamo visto in questi ultimi mesi con questa cosa che si è inventata Facebook, che è il Facebook Live, cioè la diretta Facebook in cui da un telefonino una persona trasmette in diretta un atto di violenza, per esempio. Abbiamo visto uno dei primi drammatici, è stata una donna che stava in macchina insieme al fidanzato, due afroamericani, un poliziotto aveva sparato al fidanzato e lei ha iniziato a fare questa diretta in cui si vedeva questo compagno, l'uomo agonizzante, e lei che piangeva e gridava sta morendo, sta morendo, sta morendo. E questa cosa in un attimo, lei lo ha mandato ai suoi amici, i quali lo rilanciavano, e in un attimo tutto il mondo, c'era gente che stava assistendo in diretta, era come se fosse in quella macchina la morte di un uomo. Siamo arrivati all'estremo, poche settimane fa, un uomo uscito di casa ha detto adesso vado a uccidere una persona. E in diretta ha mostrato che ha incontrato una persona a caso per la strada e gli ha sparato in faccia. Questo oltrepassa di gran lunga le responsabilità di chi si occupa di comunicazione e chiama in causa la responsabilità di tutti noi. E secondo me è importante che mettiamo anche questo tema. Il Papa non è che si rivolge semplicemente e dice giornalisti, questo è il vostro problema. No, fa un messaggio un po' più largo. E qui chiudo con due cose. Perché questo porta chi fa questo lavoro, chi è un professionista della comunicazione, a dover avere un senso di responsabilità, ma anche ad indicare ai cittadini che nel momento in cui tu maneggi gli strumenti della comunicazione devi essere responsabile, devi mettere quel senso di responsabilità che hai sempre avuto. E vi faccio questo esempio che per me è stato sconvolgente. La sera degli attentati di Nizza tutti eravamo lì e nei giornali ci si interrogava, arrivavano le immagini e ci si interroga e si dice no, queste immagini di devastazione, di sangue, di morte non le mettiamo né sul sito né le mettiamo sul giornale. C'è sempre un filtro di che cosa è opportuno o no pubblicare, ed è un filtro che si basa non su delle regole che vengono rinnovate ogni giorno, ma su delle regole che hanno 2500 anni di storia. Dagli antichi greci la nostra civiltà prevede che se c'è una persona che muore per la strada, la compassione vuole che gli si chiudano gli occhi, perché non è corretto guardare negli occhi un morto e per proteggere noi stessi dallo sguardo di chi è morto. E poi c'è una tradizione che arriva appunto dagli antichi greci, che è quella del lenzuolo bianco, di coprire il corpo di un morto con un lenzuolo bianco. Chiunque, ovunque, da sempre nella storia, voi vedete, se
muore uno per la strada in un incidente, oppure su una spiaggia qualcuno si affretta a trovare un asciugamano o qualche cosa per coprirlo. Stiamo perdendo questo, perché a Nizza quella sera a un certo punto abbiamo cominciato a vedere che soprattutto su Facebook arrivavano tantissimi video che erano in diretta di persone che con il loro telefono riprendevano gente che aveva perso un braccio, una gamba, che stava morendo dissanguata e drammatizzata. E queste persone lo mandavano in diretta agli amici e gli amici lo condividevano. Io quella sera sono rimasto sconvolto perché ho pensato due cose. Una, intanto ho detto che non passi per la testa a nessuno di mettere sul sito, collegare qualcuno di questi video, non voglio vedere niente di questa roba. Perché dobbiamo sapere dove è il limite, e il limite è chiarissimo. Per me il limite è sempre uno, ed è, se vogliamo, biblico. Immagina che quella sia tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella. Gli faresti questo? Non è che c'è bisogno di fare tanta filosofia o tanti intellettualismi, è molto basilare il meccanismo. E poi però c'è un altro punto che mi ha sconvolto, e ho pensato, a un certo punto ho visto questa scena terribile di quest'uomo che era agonizzato, questa ripresa con telefonino. A un certo punto si vede una bambina piccola arrivare che corre, perché corre probabilmente il padre, che piange, che lo scuote, la madre che arriva, che ha paura che i terroristi tornino, non capisce niente, è successo da un minuto, la prende, la trascina via, e la persona col telefono, che quindi era un'altra delle persone che erano lì, che aveva avuto la fortuna di non essere investita da quel tir, la persona continua a riprendere. E allora lì ho detto, ma non c'è nessuno dei suoi amici che gli dice, ma non ti vergogni, ma metti via quel telefonino e dai una mano. Usa le tue mani non per prendere, ma per fare qualcosa, per aiutare gli altri. Perché qui è la differenza dell'umanità delle persone, di tutti quelli, perché tutti siamo in un certo senso comunicatori con gli strumenti di oggi. Uno dei grandi fotografi di guerra degli anni 60-70, che si chiama John McCarley in inglese, che ha fotografato tantissima guerra, a un certo punto io ricordo c'è una foto in cui si vede un soldato ferito per terra e poi la sequenza si interrompe. Un giorno lo interrompiamo in Vietnam all'offensiva del Tet, e io gli ho chiesto come mai qui c'è solo questa foto e poi non si vede nient'altro, e lui dice perché quel ragazzo stava morendo, ho appoggiato la macchina fotografica per terra, sono corso cercando di non farmi colpire e l'ho trascinato dai suoi compagni perché lo potessero curare. Lì non c'erano le telecamere a guardare, non c'era niente, lui era l'unico testimone, ma ha appoggiato la macchina fotografica e si è occupato della persona ferita. Allora, quello che voglio dire è questo, chiuso. C'è una responsabilità dei comunicatori, ma oggi c'è una responsabilità dei singoli cittadini di fronte a quello che accade.
Grazie, dottor Calabresi, per averci allargato l'orizzonte verso la responsabilità che ci accomuna. Dottoressa Maggioni, ritorniamo all'immagine del mulino e in modo particolare all'invito che il Papa rivolge accompagnando proprio questa immagine a una comunicazione costruttiva che nel rifiutare i pregiudizi verso l'altro favorisca una cultura dell'incontro grazie alla quale si possa imparare a guardare la realtà con consapevole fiducia. Quali passi compiere per un traguardo che davvero oggi, ritorniamo sempre al dunque, sembra un po' impossibile?
Io continuo a non vedere un passaggio impossibile, anche perché per i giornalisti come prima cosa è il rientro in una dimensione in cui i fatti sono centrali. Se tu rimetti al centro i fatti, le cose prendono una proporzione naturale, i fenomeni. Quello che va a cinque la dinamica dell'incontro, il tema dell'incontro, secondo me è uno dei grandi temi dell'epoca che ci è dato di vivere. E io penso che il modo in cui noi ci stiamo relazionando nel racconto dell'incontro sia un pezzo centrale del perché questa storia non sta funzionando. Perché se decidiamo di applicare il ragionamento dell'incontro incontro al grandissimo fenomeno della migrazione, che è il fenomeno che tutti in questo momento probabilmente ci interroga e ci attraversa. Ci rendiamo conto che noi abbiamo passato moltissimo tempo a descrivere questo fenomeno secondo modalità e proporzioni che non corrispondono poi ai dati di fatto. Anche qui, come prima, una premessa: dire che bisogna ridare alla condizione della migrazione una proporzione non vuol dire negare l'importanza del fenomeno, non vuol dire negare il fatto che politicamente sia estremamente complesso da gestire, e quindi certo bisogna mettersi in una prospettiva in cui trovi le soluzioni per le cose. Contemporaneamente però quello che non puoi perdere da comunicatore, da giornalista, da raccontatore di storie, la persona che si pone nella traduzione della realtà per chi non è in un posto che sta vivendo il fenomeno, quello che tu non puoi perdere è la dimensione specifica del racconto, per cui tu di quel fenomeno, oltre a dare il contesto, oltre a dare la proporzione, dai anche il senso di complessità, per cui tu entri dentro le cose, e entrare dentro le cose è esattamente fare quello che Mario ci sta scrivendo poco fa. Pensate, lui raccontava questa cosa dell'offensiva del TET e a me viene in mente che proprio l'altro ieri ero a Beirut in un convegno in cui parlavamo di queste cose, e c'era un nostro collega della AFP, dell'agenzia di stampa francese, un fotografo, che raccontava esattamente la traduzione dell'offensiva del TET nel 2017, cioè raccontava come a un certo punto sull'isola inglese, dopo aver tutti fatto riprese e foto perché era arrivata l'ennesima barca che si stava rovesciando con bambini, persone in acqua e via discorrendo, lui e altri colleghi non hanno potuto fare nient'altro che iniziare a dare una mano. E per cui c'è quest'ultima foto di loro che insieme stanno trasportando peraltro una persona che non ce l'ha fatta, e dopo quella foto inizia solo una storia di persone che si sono mischiate alla storia, che sono entrate in quella dimensione. Io penso che chi ha fatto quella scelta, anche nel momento in cui poi torna a casa e via suo pezzo e da lì stesso spedisce il pezzo, lo fa con uno sguardo che è uno sguardo diverso da quello che lui e le persone che stanno arrivando da noi sono dei numeri, possibilmente dei numeri che ci danno fastidio, ci fanno sentire un senso costante di pericolo e per i quali il meglio che possiamo provare è una volontà di distanza quanto va bene e quanto non invece di avversione totale. Vedete, il fatto che per esempio noi ci possiamo e ci dobbiamo sforzare tutte le volte di ricordare la dimensione di ognuna di quelle persone diventa centrale. Ogni volta che ci sforziamo di ricordare che ognuna di quelle persone ha un nome, un cognome, una storia, una vita che si è interrotta in un momento dell'esistenza tranquilla che stava conducendo in qualche angolo, noi stiamo facendo un pezzo del lavoro necessario per costruire l'incontro. Perché vedete, io ho passato molti anni nella mia vita in Iraq, in Siria, in Afghanistan, nei posti che poi vengono devastati dalla guerra e che producono queste ondate migratorie. Mi è capitato più di una volta di raccontare che, vedete, il centro di Aleppo non è così diverso dal centro di una qualsiasi delle nostre città di provincia. Il centro di Aleppo non era così diverso da una delle nostre città di provincia in cui magari le persone stanno al bar a raccontarsi delle cose, in cui c'è l'università, la sera si torna a casa, poi ci si invita reciprocamente a cena. Era una vita borghesia benestante, il centro di Aleppo era fatto di persone che stavano molto bene, conducevano delle vite molto più simili alle nostre. trovarti, perché non puoi partire con la carovana di tutti i tuoi colleghi, tutte le tue conoscenze, tutte le persone, no, tipicamente puoi partire con un gruppetto di persone, tu, tua moglie, due figli, e butta tutto in due valigie, e poi inizi, ti metti per strada, cammini, inizi un cammino, magari arrivi in Turchia, in un campo profughi, poi decidi di andare verso l'Europa. Scusatemi se vi sto prendendo due minuti per fare questo giro insieme, ma credo che fare questo pezzo di strada insieme abbia un senso. Allora poi, quando sei nel tuo campo profughi in Turchia, inizi a capire che non è lì dove puoi aspettare l'inverno e puoi aspettare che i tuoi figli stiano non andando a scuola e non facendo niente. Allora guardi tua moglie in faccia, guardi i tuoi figli e dici: ragazzi, cosa facciamo? Proviamo a ripartire? Andiamo verso la Grecia? E quando arrivi al punto in cui qualcuno ti dice devi fare l'ultimo pezzo in barca, ti dice: non sarei mica pazzo, puoi salire in barca con due valigie? No, prendi due borse di plastica e le due valigie diventano una borsa di plastica e mezza. Peccato che un'ora dopo che sei in mare iniziate a imbarcare acqua e le due borse di plastica sono finite anche quelle. Così come sei, se ti va bene, se ti andrà bene, arrivi su una sponda di un'isola dove immediatamente diventi il nemico di qualcun altro. La storia di queste persone hanno dei nomi, delle case, delle famiglie, delle vite. Se noi moltiplicassimo il numero di volte in cui raccontiamo queste storie, devo dire, guardo Mario sul giornale, l'ha fatto tante volte, abbiamo provato a farlo noi, ma credo che non ci si debba mai stancare di ridare una dimensione personale a queste storie, a questi incontri. Vedete, è molto più facile detestare qualcuno che non si conosce, che si vede come una massa e che si considera come un numero. Fare la guerra a qualcuno di cui hai potuto incontrare la dimensione umana diventa estremamente complesso. Eppure, guardate, è esattamente quello che ci si aspetta da noi, perché in questo momento i grandi nemici con i quali dobbiamo combattere sono i cinici, perché il cinismo di chi ci dice pensiamo a noi stessi è finita lì. E no, è qualcuno che ha fatto male a tutti, non basterà pensare a noi stessi, è inutile che pensiamo che ci sia una scorciatoia di questo tipo, non basta. E anche chi, pensate quanto ci sentiamo minacciati dai terroristi, pensate, per i terroristi è fondamentale che noi consideriamo i migranti come una minaccia, è fondamentale che noi consideriamo qualsiasi persona di religione musulmana come una minaccia, è fondamentale che non ci sia uno spazio di contatto. Lo teorizzano al punto che nei loro editoriali, sulle loro riviste, scrivono che non ci deve essere quella zona grigia in cui le persone entrano in contatto fra di loro, perché è lì che salta il meccanismo. E allora noi che cosa vogliamo fare? Ricchi come siamo della nostra storia, della nostra tradizione, della cultura, della possibilità di capire le cose, ci vogliamo piegare a quei giochi lì dove diventiamo uno contro un altro? E noi che raccontiamo le storie possiamo veramente avere un pezzo fondamentale in questo, possiamo veramente inserirci in quella dinamica che vuole vedere il mondo spaccato in due tra noi e loro, della difesa di qualche scarpo di privilegio che ci è rimasto contrapposto alle altre persone, e tentare di dire che sì, non vuol dire che va tutto bene, assolutamente no, non vuol dire che il problema non sia da gestire, nemmeno questo, ma vuol dire che dobbiamo avere uno sguardo complesso sulla realtà, vuol dire che dobbiamo avere uno sguardo che è più ricco di punti di domanda, di certezze nelle risposte, e questo forse può essere un atteggiamento con il quale uno inizia a camminare verso la realtà e non disegna una realtà che è altra, che è molto utile a chi ha uno schema per cui il mondo si deve dividere in blocchi di potere e possibilmente in blocchi di potere che si contrappongono